Benvenuti e benvenute alla quinta puntata di Ceramica Sarda, il programma di Radiorama Sound che si occupa di trattare della produzione sarda di artefatti in ceramica dal Neolitico in poi. Come ogni mercoledì, trasmettiamo sulle frequenze di Radiorama Sound 88 FM, 98 FM e in streaming direttamente dal sito dell'emittente radioramasound.com, in cui trovate anche la sezione podcast in cui recuperare le puntate precedenti. Dunque, siamo ormai arrivati alla metà del nostro percorso. Abbiamo concluso l'altra volta parlando del sito di Sansperate Tarros, nello specifico di produzioni di maschere grottesche e altri artefatti importanti. Riprendiamo direttamente da dove abbiamo interrotto e proseguiamo la nostra narrazione verso la ceramica e la coroplastica in epoca romana. Dunque, l'ultima volta ci siamo lasciati parlando di terracotte figurate che sono frequenti nei santuari urbani e rurali con significative elaborazioni locali su matrici cartaginesi e greche, soprattutto siceliote. Tra le produzioni più rilevanti figurano maschere grottesche come quelle di Sansperate e Tarros, proto-misileniche, teste femminili, statuette di dee sedute o in piedi avvolte in mantelli. Particolare importanza assume poi la figura della dea Cernoforos e il busto brucia profumi di Demetra, di ispirazione siceliota, con influenza cartaginese, diffuse a partire dalla fine del IV secolo a.C. Questi manufatti sono estremamente comuni nei santuari rurali e cittadini, con repliche prodotte in grandi quantità. La coroplastica popolare sarda rielabora modelli siro-palestinesi fino all'età romana, integrando talvolta elementi stilistici e ellenistici. Uno dei ritrovamenti più significativi del periodo punico in Sardegna è il deposito votivo di Neapolis. Sebbene l'attribuzione di questo complesso a botteghe locali non sia stata confermata da analisi archeometriche, l'esame diretto delle terracotte, delle argille e dei materiali usati suggerisce una produzione indigena. Le terracotte, spesso frammentarie a causa delle condizioni di scavo e delle arature profonde, appartengono a diverse categorie. Figurine modellate a mano, raffiguranti devoti, statuette realizzate al tornio, protomi e figure a stampo, votivi anatomici come arti e falli, pinaches, frutti e vasi plastici. Con questo si conclude la parte della nostra storia che parlava appunto dei fenici e delle contaminazioni che della produzione sarda ha avuto dopo lo sviluppo del dominio di Cartagine. Adesso invece iniziamo propriamente un'altra parte della nostra storia, perché andiamo a parlare di ceramica e coroplastica in epoca romana. Allora, una prima nota introduttiva: dobbiamo dire che lo studio della ceramica romana in Sardegna ha ricevuto scarsa attenzione fino ai tempi recenti. Nel XIX secolo e nella prima metà del XX secolo le ricerche si sono concentrate prevalentemente sulle iscrizioni presenti sull'instrumentum domestico, come documentato da Giovanni Spano nelle sue iscrizioni figulinarie sarde del 1875. Questo lavoro ha rivelato l'esistenza di laterizi, terrecotte architettoniche, anfore, vasi da mensa e lucerne con marchi di produzione. Tutte queste tipologie di artefatti sono risalenti sia alla produzione locale, sia sono stati oggetti importati. Giovanni Lilli, di cui abbiamo parlato ampiamente all'inizio, nella prima puntata del programma che abbiamo trasmesso dall'inizio dell'anno dei Di Pietra, dove abbiamo dedicato appunto uno spazio introduttivo a una microbiografia di Liliu. Comunque, egli ha successivamente ampliato lo studio delle ceramiche romane, analizzando corredi funerari della Marmilla e gli insediamenti rurali del territorio di Biora. Tutto questo avveniva nel 1947. Dunque, la conquista romana della Sardegna e della Corsica nel 238-237 a.C., due territori che poi sono stati successivamente riuniti in un'unica provincia nel 227 a.C., non altera significativamente l'economia dell'isola, che era ancora in quel momento incentrata sulla produzione cerealicola e sui commerci con il Nord Africa. Avete un po' sicuramente sentito insomma, la frase "la Sardegna, granaio d'Italia". Dunque, tuttavia, dopo la vittoria romana nella seconda guerra punica nel 202 a.C., si apre una nuova fase economica per la regione. Lungo la rotta Africa-Sardegna, accanto ai mercanti sardo-punici, compaiono negoziatores romani e italici. Un esempio tangibile della presenza di questi commercianti romani in territorio sardo è dato dalle coppe a vernice nera note come Heracleshallen, databili all'ultimo quarto del III secolo a.C., rinvenute a Olbia e caratterizzate in alcuni casi da iscrizioni latine graffitte con nomi come M. Teios o M. Peios L. OA. Inoltre, la rara ceramica a vernice nera calena decorata a rilievo è attestata a Carales e a Otoca. Le azioni di rappresaglia militare contro gli Emporoi, inevitabili nei momenti più cruenti del conflitto, non devono distogliere l'attenzione dall'analisi dei documenti archeologici. Questi ci mostrano una vivace circolazione di merci tra la Sardegna e altre regioni già alla fine del III secolo a.C. e soprattutto nel II secolo, compreso tra la fine della Seconda Guerra Punica e la distruzione di Cartagine avvenuta nel 146 a.C. Tale dinamismo commerciale continuò anche successivamente, sia nei rapporti tra la provincia d'Africa e la Sardegna, sia nei traffici tra l'Italia e l'isola. Con l'avvento del Principato Augusteo, a partire dal 27 a.C., la Sardegna, dopo i turbolenti anni delle guerre civili, beneficiò della nota Pax Romana, cioè il periodo di pace imposto dai romani, che portò a uno sviluppo economico generalizzato. Le importazioni di ceramiche della penisola italica, dalla Gallia, dall'Iberia e dall'Africa, contribuirono a una produzione locale più standardizzata. Questo stimolò l'imitazione da parte dei figuli sardi. Abbiamo anche un importante contributo storico l'opera intitolata Naturalis Historia, scritta dal famoso Plinio il Vecchio, in cui egli menziona una particolare argilla sarda esportata per la pulitura delle vesti bianche, perché bianche in maniera esclusivamente perché inadatta a quanto pare alle vesti colorate. Questo dato, seppur legato a un utilizzo specifico nelle folluniche, le folluniche erano delle lavanderie sostanzialmente, al tempo dei romani testimonia l'estrazione dell'argilla dalle cave locali, Parallelamente, altre cave rifornivano la produzione di vasellame, laterizie e terracotte, seguendo la tradizione ceramica già consolidata durante il periodo precedente, cioè quello punico. I centri di origine punica della Sardegna continuarono la produzione delle caratteristiche anfore a siluro. Ne abbiamo parlato abbastanza in dettaglio nella scorsa puntata. Un'evoluzione di tipi precedenti, presumibilmente destinate al trasporto di grano e salagioni. Tuttavia, la produzione ceramica romana locale si caratterizzò per una scarsa originalità, poiché è destinata principalmente a un mercato interno e cittadino. Le analisi statistiche delle ceramiche comuni rinvenite a Nora, nell'area C del sito, mostrano una netta prevalenza, e quindi intorno al 70%, di produzioni locali rispetto a quelle importate, con una distribuzione limitata puramente al contesto urbano. Un'eccezione è rappresentata dalla cosiddetta ceramica fiammata, prevalentemente composta da brocche e bacini, prodotta a Sulci ed esportata via mare verso Careles, Nora, ma anche Neapoli, Tarros, Cornus e, eccezionalmente, addirittura fino ad Ostia. Il vasellame destinato a scopi alimentari, quello che generalmente definiamo vasellame da mensa, da dispense da cucina, ma anche lucerne e unguentari circolanti in quel periodo nelle città, nelle campagne sarde, erano in gran parte di importazione dai principali centri commerciali e culturali del Mediterraneo. Spesso questa tipologia di merce, questo vasellame da mensa, veniva venduto accompagnato a delle anfore che trasportavano derrate alimentari, quindi nel trasporto di risorse alimentari, appunto, venivano associati queste produzioni, questi artefatti che servivano appunto per la vita domestica in cucina e per, insomma, tutto il mondo legato al cibo. Dunque, questi prodotti importati servivano anche come modelli per i ceramisti locali, analogamente a quanto accaduto con il vasellame greco ed etrusco per i fenici e cartaginesi. E quindi è chiaro che la doppia funzione era quella proprio di fornire, diciamo, un elemento da copiare o comunque quantomeno a cui ispirarsi per poi iniziare una produzione locale. E sorsero così delle manifatture di ceramica vernice nera su pasta grigia e svariate imitazioni della sigillata italica e della ceramica africana chiara di tipo A e di tipo D. Allo stesso periodo di tempo furono diffuse anche le imitazioni della ceramica comune africana, in particolare per quanto riguarda le lucerne. Nel secondo secolo d.C., la città di Tarros vide l'attività dei fratelli, oppure, questo non è ben chiaro, forse erano padre e figlio, comunque Quinto Memmio Caro e Quinto Memmio Pudente. Questi due erano noti per la produzione di lucerne raffinate che poi venivano commercializzate su tutto il territorio sardo. Una di queste lucerne, che presenta proprio un marchio QMEMPVD, poco fa abbiamo parlato di prodotti marchiati, il marchio di produzione, ci riferivamo proprio a una di queste scritte, comunque QMEMPVD, Quinti Memmi Pudentis, cioè Quinto Memmio Pudente. Ecco, una di queste lucerne raffigura Giove in trono con la folgore, Altre invece, sempre prodotte da questi ultimi, mostrano un elmo guerriero, una testa equina o un giovinetto con frutti tra le mani. Quindi si sta parlando di elementi e prodotti che hanno un gusto particolarmente ricercato nella loro costruzione, che venivano venduti appunto in tutto il territorio sardo. Per quanto riguarda invece ciò che non era prodotto e commerciato in Sardegna, ma le importazioni, possiamo dire che queste erano soprattutto di anfore ed erano ben più significative in numero. Le anfore erano particolarmente utili per la vita del tempo perché contenevano vino, olio e salse di pesce e venivano spesso riutilizzate localmente. Dunque, le anfore di tradizione punica del secondo e primo secolo a.C., impiegate specialmente per le salagioni, e ovviamente salagioni sono gli alimenti conservati sotto sale, adesso ve lo dico così in maniera semplificata. Comunque queste anfore di tradizione punica, appunto del secondo e primo secolo, che venivano utilizzate per contenere salagioli, ma anche olio e probabilmente vino, erano largamente presenti, soprattutto di produzione nordafricana. In particolare queste anfore provenivano dalla Tunisia. Le rotte commerciali includevano anche scambi però con Liberia orientale e quindi abbiamo una presenza di anfore anche di provenienza ibicena. Questi scambi sono testimoniati dalla diffusione nell'isola appunto di ceramiche iberiche come i sombreros de copa e i boccalini amburitani a pasta grigia. Sempre durante la dominazione romana, in età tardo-repubblicana, le anfore vinarie rodi del secondo secolo a.C. circolavano in territorio sardo ampiamente, ce n'erano veramente tante, insieme alle anfore greco-italiche documentate dal tardo secolo a.C. e diffusissime nei centri costieri e interni, con provenienza da centri dell'Italia centro-meridionale e tirrenica. Nel secondo secolo a.C., le anfore prodotte in Etruria e in Campania, le cosiddette dressel, sostituirono progressivamente le greco-italiche. Questo a partire dal 150 a.C. e rimasero in uso fino al primo secolo a.C. Ritrovare questi artefatti è molto semplice. Spesso si trovano nei carichi navali accanto ad anfore apule e adriatiche, che vengono appunto rinvenute in Sardegna. Dunque, proprio parlando di navi, c'è da dire che i relitti di navi cariche di anfore tardo-repubblicane sono un grande documento per quel che riguarda il trasporto di merci parassitarie, cioè che riempivano gli spazi vuoti tra i contenitori principali. La definizione di merce parassitaria è questa, nel senso che appunto venivano utilizzate per massimizzare il carico del mezzo di trasporto, in questo caso le navi, chiaramente. Tra queste figurano ceramiche a vernice nera di produzione campana ed etrusca, oltre a coppe megaresi, lucerne, vasi a pareti sottili e unguentari. E queste ceramiche a vernice nera, chiamate anche campana, poi ce ne sono due categorie, campana A e campana B, erano ampiamente diffuse anche in Sardegna, dove sono stati rilevati graffiti in punico, greco e latino. Sebbene alcuni siano iscrizioni di possesso, essi rivelano un dinamico ceto di negoziatores e mercatores nelle antiche città puniche dell'isola. Tra i nomi attestati si ricordano Sextus, Herennius, Aurintius, Anneius, Sergius, Proculus, Metilius. Questi sono nomi che sono molto presenti nei ritrovamenti di Carales, e invece altri nomi che abbiamo per esempio anche a Gestori sono Lucinus, Apollonis, e anche a Neapolis. So che è un po' confusionario con tutti questi nomi latineggianti, però purtroppo bisogna adattarsi. Dunque, durante l'Alto Impero le importazioni italiche in Sardegna continuarono con anfore di tipo Dressel di produzione tirrenica, che sono state trovate a Nora, a Bitia, a Tarros, a Magomadas, a Turris Libisonis e a Olbia. Queste anfore Dressel della Terraconensis erano relativamente più comuni. Tra le merci di accompagnamento si annoverano sigillata italica e tardo italica, ceramica a vernice rossa interna, vasi a pareti sottili e lucerne. I dolia, spesso marcati, erano destinati al trasporto e alla conservazione di liquidi e derrate alimentari. E si trovano prevalentemente nei centri costieri di Carales, di Nora, di Tarros, di Elmas, di Doglianova, ma anche di Gergei e di Biora. Dunque, dal secondo quarto del primo secolo d.C. si avvia un flusso consistente di importazioni di sigillate sudgalliche in Sardegna, con un apice registrato nella prima metà del secondo secolo d.C. Tra queste ceramiche si trovano sia forme lisce che decorate, comprese varietà marmorizzate prodotte a Le Graufesenque. Parallelamente, le anfore galliche destinate al trasporto di vino e forse di garum sono ben documentate, con una prevalenza del tipo Gauloise. Io ve lo leggo come è scritto: Gauloise 4, conosciuto anche come Pelichette. Era un tipo di varietà che si è diffuso tra l'età Flavia e l'età Antonina. Si riscontrano inoltre, seppur in misura minore, le varianti Gauloise 3 e 5. Dunque, in epoca tardo-antica si registrano anche importazioni di sigillata grigia. I commerci tra la penisola iberica e la Sardegna in età imperiale iniziano con l'arrivo delle anfore Dressel dalla Terraconense. A partire dall'età Giulio-Claudia, invece, si intensificano le importazioni di contenitori dalla Baetica e probabilmente dalla Mauretania Tingitana, utilizzati per trasportare salse di pesce. Le anfore Dressel e anche un altro tipo, le Beltran, documentate fino all'età Antonina, si rinvengono con discreta facilità a Nora, Bitia, Oto, Catarros e Coracodes. Sempre dalla Baetica provengono le anfore Altern, utilizzate forse per il trasporto di defrutum, un derivato del mosto, e le anfore olearie Dressel, largamente impiegate tra il primo e il secondo secolo d.C., con presenze residue fino al terzo e il quarto secolo, sempre d.C. ovviamente. In età tardo-antica, l'area della Baetica e della Lusitania fornisce alla Sardegna contenitori per salsa di pesce del tipo Almagro. E il contenitore di tipo Almagro, non la salsa. Non avevano ancora dei marchi per le salse. Ma per le anfore, sì, l'abbiamo visto con i con il marchio appunto in latino di cui abbiamo trattato prima. Comunque, dall'ultimo quarto del primo secolo d.C. fino all'inizio del settimo secolo d.C., le merci africane diventano sempre più presenti in Sardegna. La Tripolitania esporta olio in anfore di tipo appunto tripolitana, diffuse in centri come Carales, Bitia, Nora, Neapolis, Otoca e Tarros, anche a Corrus, a Turris e così via, insomma, tantissimi centri della Sardegna di quel periodo. Tuttavia, le più consistenti importazioni africane non vengono dalla Tripolitania, ma dalla Zeugitana e dalla Bizacena, principalmente con anfore di tipo Africana 1 e Africana 2, rispettivamente destinate la prima al contenimento dell'olio e la seconda per salse di pesce. E tra l'altro abbiamo attestazioni di queste anfore di tipo africano, di categoria africana 1, in praticamente in tutti i centri più importanti, quindi i soliti sospetti, Carales, Nora, Bitia, Sulci, Neapoli, Soto, Catarros e così via. Quindi potete capire la portata della diffusione. Anche l'anfora di tipo africana 2 è presente a Carales, Nora, Bitia, Sulci, Neapolis e così via. Tra le attestazioni di bolli spiccano quelli di Fannius Fortunatus della colonia di Adrumentum, ritrovati a Turris Libisonis e a Tarros, e quelli di Claudius Optatus di Leptis Minus, presenti a Turris. Quindi abbiamo qua due nomi che ci fanno. Abbiamo fatto una battuta qualche minuto fa proprio sulla presenza di marchi. Qua abbiamo bolli che ci testimonia la provenienza di queste anfore. Vi ricordo che stiamo parlando del 700 d.C. Per quanto riguarda un'ultima nota sulle importazioni africane, la Mauritania fornisce un tipo di anfore destinate all'uso vinicolo. Tra cui c'è un esemplare interessante che presenta il bollo di Tubus Cutu trovato a Carales. La proconsolare esporta grandi quantitativi di ceramica da mensa in sigillata chiara AED tra la fine del primo secolo d.C. e il quinto secolo d.C., con una riduzione delle importazioni nel sesto secolo e una cessazione definitiva all'inizio del settimo. La sigillata chiara C, prodotta in officine della Bizacena, è meno diffusa, con ritrovamenti a Carales, Nora, Neapolis, presso il Praetorium di Muru Isbanjus, Tarros, Cornus, Turris, Sanluri e Dorgali. La ceramica africana da cucina e le lucerne, spesso bollate, presentano invece una diffusione estremamente ampia. Quindi, come potete vedere, due tipi di settori commerciali abbastanza affini a quello che siamo abituati al giorno d'oggi, nel senso import-export, importazione e esportazione. Abbiamo visto anche come queste importazioni servissero da modelli, in sostanza per poi andare a influenzare il lavoro degli artigiani per insomma produrre ceramiche di questo stile in modo tale che poi venissero vendute. Abbiamo visto anche prodotti particolari, citando due nomi abbastanza importanti di produttori romani che appunto creavano questi lavori di carattere speciale e ricercato. Abbiamo visto lucerne che riproducevano la statua del dio Giove, un giovanotto con in mano della frutta. Quindi potete capire che in questo momento storico della dominazione romana vi è effettivamente una ricerca anche molto raffinata di queste produzioni. Non che non ci fosse prima, perché se avete seguito le quattro puntate che hanno preceduto questa, sapete bene che anche in età pre-nuragica si tendeva a creare oggetti che avessero comunque delle qualità estetiche importanti. Abbiamo visto, per esempio, anche con i pesi dei telai, anche con la pintadera, la tipica pintadera, poi abbiamo visto motivi a zigzag, zigrignati, occhi di dadi, insomma, veramente una ricerca estetica che accompagna questo tipo di prodotti alla loro funzionalità. Chiaramente qua siamo in un'epoca ancora più evoluta e parliamo di importazioni di argilla dall'Africa e così via. C'è sicuramente altro di cui parlare per quanto riguarda il capitolo dell'importazione, soprattutto per l'Egeo e l'Oriente, ma questo lo faremo direttamente nella puntata successiva, perché ormai per oggi il nostro tempo è finito. Quindi io vi ricordo, mercoledì prossimo alle 13:30 fino alle 14, sintonizzatevi sulle frequenze di Radio Rama Sound 88 FM, 98 FM, se siete nel Cagliaritano con il DAB+, se siete in tutto il mondo con lo streaming che trovate al sito radioramasound.com. Trovate lì anche la sezione podcast dove potete riascoltare tutto quello che ancora non avete ascoltato o che volete recuperare. Io vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto, vi aspetto mercoledì e vi auguro un buon proseguimento di giornata.